13th and Fridays is always my bad luck day. If I could find me a hoodoo doctor, I'd make my getaway. Hang my rope, and it's fucked up and strong.
Capitolo decimo. Trasporto della merce. Era sorta un'alba rossastra e piovigginosa e la sua debole luce rischiarava nella capanna dello zio Tom visi abbattuti, immagini della tristezza di quei desolati cuori. Dinanzi al focolare erano stese, sulla spalliera d'una seggiola, un paio di camicie ruvide ma di recente lavate. Più in là, ritta dinanzi a un tavolino, la zia Chloe ne stirava un'altra col ferro caldo e spesso si portava la mano al viso per asciugare qualche lacrima che le scorreva sulle guance. Tom le era seduto accanto, con la Bibbia aperta sulle ginocchia e la testa appoggiata a una mano. Tacevano entrambi. Era di buon mattino e i fanciulli dormivano ancora nel loro rozzo lettuccio. Tom possedeva un cuore tenerissimo e nutriva quei domestici affetti che, per maggiore sventura, sono uno dei tratti caratteristici della sua infelice razza. Egli sorse in piedi e, avvicinatosi ai suoi figli, stette lungamente a guardarli in silenzio. «È l'ultima volta», disse. La zia Chloe non rispose. Il suo ferro passava e ripassava ancor più alacremente sulla ruvida camicia, fatta già tanto liscia quanto si poteva. Poi, smettendo improvvisamente, con un atto da disperata, si gettò a sedere dinanzi alla tavola e disse piangendo: «So bene che bisognerà darsi pace, ma signore Dio, come si ha da fare? Sapessi almeno dove vai e come sarai trattato. La signora certa che fra un anno o due ti ricomprerà, ma nessuno ritorna di laggiù. Vi ammazzano, ho sentito ben io raccontare come li trattano nel sud».
«Lo stesso Dio che è qui, o Chloe, vorrà assistermi colà pure».
«Lo spero bene», disse la zia Chloe. «Ma il Dio permette talvolta cose terribili e a questo pensiero io non posso trovar consolazione».
«Mi pongo nelle mani del Signore», soggiunse Tom. «Nulla si può fare all'infuori di quello che Egli permette. E poi di una cosa io debbo ringraziarlo, ed è che io solo sia stato venduto, e non già tu o i figli. Voi siete qui al sicuro. Quello che avverrà non avverrà che a me, e Dio, ne sono persuaso, non vorrà negarmi aiuto».
Tom parlava concitato e come se una mano gli stringesse fortemente la gola, ma la sua parola era ferma. Egli tratteneva l'esplosione del suo rammarico per non accrescer quello della sua famiglia.
«Deh, pensiamo ai benefici che ricevemmo dal cielo», soggiunse con voce tremante, come se avesse bisogno di pensarvi molto in quel momento.
«Benefici!» esclamò la zia Chloe. «Benefici, non saprei quali. È pur cosa ingiusta, sì, veramente ingiusta. Il padrone non avrebbe mai dovuto consentire che tu fossi venduto per pagare i suoi debiti. Tu gli fruttasti già due volte più di quanto ebbe a sborsare per averti. Non doveva metterti in libertà? Non avrebbe dovuto far ciò da gran tempo? Sarà vero che egli non trovasse altro mezzo per uscire dalle difficoltà, ma tant'è, io dico che questa è una grande ingiustizia e nessuno me lo potrà cavar dalla testa. Trattare in tal modo un fedel servo che anteponeva in tutto i vantaggi del suo padrone a suoi propri e che lo amava più di sua moglie e dei suoi figli. A costoro che vendono in tal guisa l'affezione, il sangue del cuore degli altri per togliere d'impaccio se stessi, Dio ne domanderà stretto conto».
«Basta, Chloe, se tu m'ami non parlar così, mentre è forse l'ultima volta che discorriamo tra noi. Vedi, Chloe, mi trafigge l'anima un solo detto pronunziato contro il mio padrone. Non fu egli messo nelle mie braccia, piccino? Non è ben naturale che io pensi a lui prima d'ogni altra cosa? E si può mai credere che io non gli sia sempre grato dell'affetto che egli ebbe per me?
I padroni sono avvezzi ad aver da noi tutte queste cose e naturalmente non ne fanno gran caso, bisogna farsene una ragione. Ma paragona il nostro padrone con altri. Dov'è uno schiavo che abbia avuto trattamenti migliori di quelli che io ebbi finora
Io son certo che non avrebbe lasciato giungere le cose a questo punto se avesse potuto prevederlo.
Tu hai un bel dire, ve.
Ad ogni modo è male, rispose la zia Chloe, nel cui petto predominava un sentimento ostinato del giusto e dell'ingiusto.
Non saprei ben dire in che, ma sento che c'è del male, ne ho la certezza.
Dovresti innanzitutto guardare in alto, verso colui senza il quale non può cadere un sol capello dalla nostra testa.
Ciò non è bastevole a confortarmi.
Eppure dovrebbe esserlo, disse la zia Chloe.
Ma a che pro parlarne?
Oh, la focaccia è cotta e farò meglio a imbandirti la colazione, perché nessuno sa quando ne avrai un'altra. Per ben giudicare dei patimenti a cui vanno soggetti i negri venduti negli stati meridionali situati presso la foce del Mississippi, convien rammentarsi che tutti gli affetti istintivi di questa razza sono singolarmente profondi. L'amore che prendono ai luoghi in cui vissero è di una meravigliosa tenacia. Essi non sono per natura né arditi né intraprendenti, ma casalinghi e amorevoli. A questa disposizione si aggiungano i terrori che l'ignoto ispira ad essi e l'abitudine che i negri si dà, fin dalla loro fanciullezza, di credere che il venderli per il sud sia il più tremendo castigo. La minaccia di scendere giù per il fiume reca ad essi maggiore spavento che quella della flagellazione o della tortura. Noi li udimmo più volte esprimere un tal sentimento e vedemmo l'ingenuo terrore con cui narrano, nelle ore di riposo, le atrocità che si commettono di là dal fiume, in quel paese che è per essi l'ignota terra donde mai non torna pellegrino vivente. Un missionario che dimorò fra gli schiavi fuggitivi, nel Canada, riferisce che parecchi di costoro confessano di aver preso la fuga dalle case di padroni piuttosto umani e discreti, ma che a quel passo pieno di pericoli erano stati indotti quasi sempre dal disperato orrore con cui considerano l'essere venduti agli abitanti del mezzodì. Minaccia che ogni ora pende sul capo loro e su quello delle loro mogli e dei loro figli. E ciò infonde nell'africano, paziente per natura, timido e indolente, un coraggio eroico e lo muove a sfidare la fame, il freddo, gli stenti, i pericoli del deserto e quelli più terribili ancora che lo aspettano qualora sia preso. Il semplice pasto del mattino già fumava sopra il desco perché la signora Shelby aveva quel giorno esonerato la zia Chloe dal consueto servizio della casa dei padroni. La poveretta aveva messo in opera tutta la forza d'animo che le restava nel preparare quella colazione d'addio. Aveva tirato il collo al suo miglior pollastro e manipolato focacce di farina con tutta la possibile esattezza e secondo il gusto di suo marito. Sull'asse della cappa del camino v'erano misteriosi orcioletti pieni di confetture che non si vedevano comparire se non nelle occasioni solenni.
«Guarda, Pietro!» disse Mosè, tutto gongolante di gioia. «Questa sì che è una stupenda colazione!»
E così dicendo la ghiottoneria gli faceva afferrare un pezzo di pollo. La zia Chloe gli diede una sonora ceffata.
«Vedi mo che bel garbo!» disse ella. «E si ardisce toccar l'ultima colazione che questo povero babbo ha da avere in casa nostra!»
«Oh, Chloe!» fece Tom in atto di dolce rimprovero.
«Ahimè, non so più in che mondo mi sia!»
esclamò essa nascondendosi il viso nel grembiule.
«Mi sento sì turbata che non posso reprimere le maniere villane!»
I fanciulli stavano muti, guardando ora il padre, ora la madre, mentre la bambina, aggrappandosi alle vesti della zia Chloe, mandava strilli acutissimi ed imperiosi.
«Oh, via!»
disse la zia Chloe, tergendosi gli occhi e prendendo la fanciullina sopra le sue ginocchia.
«Spero che la sia finita ora! Assaggia, caro mio, qualche cosa! Questo è il mio miglior pollastro! Su via, ragazzi, ne avrete anche voi, povere creature! La vostra mamma è stata dura con voi!»
I fanciulli non aspettarono un secondo invito e con grande zelo si gettarono sopra le vettovaglie. E fu bene, perché senza di loro probabilmente la colazione sarebbe rimasta tutta intera come fu deposta sopra la tavola.
«Adesso bisognerà che io metta in ordine tutti i tuoi abiti», disse la zia Chloe, che davasi un grande affare. «Già, è lo stesso che niente, lo so. Ben conosco quella gentaglia, abietta come il fango. Ecco qua i tuoi corpetti di flanella per preservarti dal reuma. Abbine gran cura, perché nessuno te ne farà più quando saranno logori.
Ecco le tue vecchie camicie ed eccone là alcune nuove. Ho finito ieri sera queste calze e dentro ho messo il gomitolo per accomodarle. Ma chi te le accomoderà?
E la zia Chloe, conturbata nuovamente, appoggiò la testa sopra la cassa e si pose a singhiozzare.
Ah, non posso pensarci! Nessuno più prenderà cura di te, malato o sano! Ma come? Come farò ad essere buona con costoro d'ora innanzi?
I fanciulli, fatte sparire le ultime tracce della colazione, incominciavano a prender parte a ciò che avveniva nella capanna. Vedendo piangere la madre e stare in profonda tristezza il padre, si posero a piagnucolare anch'essi. Lo zio Tom aveva preso la bimba sulle ginocchia e lasciava che si scapricciasse a suo bell'agio nel graffiargli il viso e nel tirargli i capelli, e di quando in quando a dar balzi e risolini come segno di qualche suo strano pensiero.
«Sì, sì, godi e salta, tapinella», disse la zia Chloe. «Anche per te verrà tempo di piangere. Tu vivrai per veder tuo marito venduto o per essere venduta tu stessa. E anche questi fanciulli me li prenderanno, suppongo, appena saranno buoni a qualche servigio. Che giova a noi, poveri negri, l'aver cosa alcuna!»
In quel momento uno dei ragazzi gridò: «Ecco che viene la padrona!»
«Essa non ci può fare alcun bene», disse la zia Chloe. «Perché vien qua?»
La signora Shelby entrò. La zia Chloe, con maniere aspre e zotiche, fece avanzare una sedia, ma la signora non mostrò di accorgersene. Era pallida e gli si leggeva negli occhi l'ansietà.
«Tom», disse ella, «io vengo a...»
Tacque a un tratto e, lasciandosi cadere sulla seggiola, si coperse il viso col fazzoletto e ruppe in singhiozzi.
«Dio buono! Ah, non piangete, signora! Non piangete!» esclamò la zia Chloe,
e così dicendo dava anch'essa in gran pianto, e tutti, per alcuni momenti, piansero insieme. Queste lacrime sparse in comune, dall'alto e dall'umile, addolcivano e mitigavano il cuore triste e lacerato dell'oppresso.
«Oh, voi che visitate i sofferenti, non sapete che quanto il denaro vostro può comperare, dato con indifferente e freddo viso, non vale una sincera lacrima di simpatia?»
«Mio buon amico», disse la padrona, «io nulla adesso posso darti che ti sia giovevole. Se ti dessi del denaro, te lo prenderebbero.
Ma ti dico solennemente, e ne prendo Iddio a testimone, che seguirò le tue tracce e ti riscatterò appena io possa avere a mia disposizione la somma necessaria. Fino a quell'ora poni la tua fiducia in Dio».
Qui i fanciulli si diedero a gridare che veniva il signor Haley, e presto un insolente calcio fece aprire la porta. Haley comparve sul limitare. Egli era di pessimo umore per aver passato male la notte e per non potersi dar pace che non gli fosse riuscito di raggiungere la sua preda.
«Su, andiamo, negro», disse egli. «Sei pronto?»
«Vostro servo, signora»,
soggiunse cavandosi il cappello quando scorse la signora Shelby. La zia Chloe serrò la cassa, la legò e, rialzandosi, gettò un fiero sguardo sul mercante. Le lacrime subitamente si erano mutate nei suoi occhi in lampi d'ira. Tom si alzò placidamente per seguire il suo nuovo padrone e si caricò sopra le spalle la sua grave cassa. La moglie di lui prese in braccio la bimba per accompagnarlo fino alla vettura. Gli altri fanciulli venivano dietro, piangendo. La signora Shelby, appressatasi al mercante, si fermò a parlare vivamente con lui. Ed in questo mentre tutta la famiglia procedette innanzi verso la carrozza già bella e pronta vicino alla porta. Tutti gli schiavi del luogo, giovani e vecchi, si erano quivi radunati per dar l'ultimo addio all'antico loro compagno. Tom era stato sempre stimato da essi, non solamente come lo schiavo di fiducia del signor Shelby, ma anche come una guida cristiana, e la sua partenza eccitava in tutti, e specialmente nelle donne, una gran simpatia ed un cordoglio sincero.
Brava Chloe, avete più coraggio di noi»,
disse uno di loro che aveva versato copiose lacrime nel veder la cupa calma che Chloe serbava nel tenersi ritta presso la carrozza.
«Ho esaurito la fonte delle mie lacrime»,
disse ella guardando con aria truce il mercante che si avvicinava.
«Ed io in tutti i casi non ho voglia di piangere alla presenza di quel vecchio demonio».
«Su, via, montate»,
disse Elia a Tom, passando tra la folla dei negri che lo guardavano con mal rattenuto disprezzo. Tom salì nella carrozza ed Haley, tratte dal cassettino sotto il sedile due grosse catene,
si pose a fargliele girare intorno alla nocca dei piedi. Un bisbiglio di sordi fremiti di indignazione corse tutto il cerchio degli astanti e la signora Shelby, a voce alta, dalla veranda disse: «Signor Haley, va certo io che questa è una precauzione inutilissima».
«Non so niente, mia signora. Ho perduto di fresco $500. Non voglio espormi al rischio di perderne altri».
«Potevamo bene aspettarcelo», disse la zia Chloe con sdegno, mentre i due fanciulli, che pareva avessero ad un tratto compreso la sorte del loro padre, si aggrappavano alla veste della mamma, piangendo e mandando acute strida.
«Mi dispiace molto», disse Tom, «che il padroncino Giorgio sia oggi assente».
Giorgio era andato a passare 2 o 3 giorni presso un amico in una vicina piantagione. Essendo egli partito all'alba del giorno stesso in cui era si divulgata la sventura di Tom, non ne aveva avuto il minimo sentore.
«Fate i miei saluti al padroncino Giorgio»,
egli soggiunse con viva commozione. Haley frustò il cavallo e Tom, col quieto e doloroso sguardo rivolto alla sua antica abitazione, fu tratto lungi da essa.
Il signor Shelby non era a casa quel giorno. Per sola necessità ineluttabile, egli aveva dovuto vendere Tom, volendo liberarsi dagli artigli d'un uomo che egli temeva, e il suo primo sentimento, dopo la conclusione del contratto, era stato quello di un gran sollievo. Ma le lagnanze della moglie sua avevano destato in lui un rimorso che era cresciuto nel vedere il disinteresse di Tom. Invano egli ridiceva a se stesso che era nel proprio diritto, che ognuno al suo posto avrebbe fatto la stessa cosa e molti anche senza la scusa della necessità. Non gli riusciva di far tacere quell'interna voce e, solo per schermirsi dall'ingrata vista della partenza, aveva scelto quel momento per una gita di affari, sperando che al suo ritorno sarebbe finita ogni cosa. Il carro traeva i due viaggiatori sulla strada polverosa e Tom vide fuggir dietro a sé ad uno tutti i luoghi che aveva tante volte frequentati. In breve, passati gli estremi confini della piantagione, si trovarono sulla strada maestra. Dopo la corsa di 1 miglio circa, Haley si fermò dinanzi alla bottega di un fabbro e vi entrò per far eseguire alcuni cambiamenti alle manette che aveva portate seco.
«Sono un po' troppo piccole per questo maccione», disse il fabbro accennando Tom.
Poi, guardandolo, soggiunse:
«Signore Dio! Non è questo il Tom di Shelby? Non lo avrà venduto, spero».
«Ma sì, sì, venduto», rispose Haley.
«Come può essere una tal cosa? Oh, chi avrebbe mai potuto immaginarlo? Però vi accerto che non c'è bisogno di incatenarlo a questo modo. Egli è il più fedele e il più onesto servo che io conosca».
«Sarà vero», disse Haley. «Ma appunto coi nostri bravi uomini bisogna stare sull'avviso. Gli stupidi, i neghittosi, gli ubriaconi son merce di cui si può fare a palla senza che se ne adontino, anzi il più delle volte ci hanno gusto, ma questi negri di prima qualità aborrono i cambiamenti come il peccato. Non c'è che la catena per assicurarsi di loro».
«Ma», disse il fabbro cercando lo strumento necessario, «le vostre piantagioni di laggiù non sono veramente il paese dove i negri siano contenti di anelare. Ci lasciano presto la pelle, non è vero?»
«Non vi reggono molto a lungo», disse Haley. «Lo confesso, sia il clima o d'altro, ne muoiono sempre abbastanza da mantenere vivo il commercio.
Però è ben triste il vedere un uomo onorato e fedel servo qual è Tom andarsene laggiù per lasciar le ossa nelle vostre piantagioni di zucchero. Non temete per lui, ho promesso di trattarlo bene. Lo farò entrare a servizio in qualche buona casa e se gli resiste al clima e alla febbre, sarà tanto felice quanto un negro può desiderare».
«Suppongo che gli lasci qui la moglie e i figli».
«Sì, ma là ne prenderà un'altra. Signore Dio, ci sono donne abbastanza dappertutto».
Mentre venivano fatti questi discorsi, Tom era rimasto seduto tristemente fuori della bottega. D'improvviso egli sente il rapido e precipitoso galoppar d'un cavallo e, prima che possa riaversi dalla sorpresa, il suo giovane padrone si lancia nella carrozza, gli getta affannosamente le braccia al collo e, piangendo e nel tempo stesso minacciando, esclama con una specie di ruggito che a stento rattiene:
«È una vera infamia! Si dica ciò che si vuole, è una sconcia, abominevole indegnità! Se io fossi un uomo fatto, non si ardirebbe trattarvi a questo modo! No, non si ardirebbe!»
Oh, padroncino Giorgio, disse Tom, quanto bene mi fa la vostra presenza.
Mi doleva troppo di partire senza rivedervi. Mi fate più bene di quello che potete immaginarvi.
Qui Tom fece un movimento e lo sguardo di Giorgio venne a cadere sopra i suoi ferri.
«Che vergogna!» gridò egli sollevando le mani. «Bisogna che io l'ammazzi, quel vecchio imbecille! Sì, bisogna che io l'ammazzi!»
«No, padron Giorgio, non lo farete. E vi prego di non parlar sia ad alta voce. Sarà peggio per me se lo irritate.»
«Bene, tacerò per voi. Pensate un poco se non è una vera vergogna. Nessuno ha cercato di me stamani, nessuno mi ha fatto dire una parola. E se io non ne sentivo l'annunzio da Tom Lincoln, ignorerei tutto anche adesso. Ho messo a suo quadro tutta la casa.»
«Avete fatto male, padroncino Giorgio.
Non potevo fare altrimenti, vi dico che è una vera infamia.
Ora guardate, zio Tom», soggiunse con accento misterioso e voltando il dorso alla bottega. «Vi ho portato il mio dollaro.»
«Oh, non posso prenderlo, padron Giorgio, per nulla al mondo»,
disse Tom, vivamente commosso. «Io però voglio che lo prendiate. Sentite un poco. Ho detto alla zia Chloe che era mia intenzione di portarvelo, ed ella mi ha consigliato di forarlo e di passarvi un nastrino perché possiate mettervelo al collo e tenerlo celato. Se no, quel sozzo furfante ve lo prenderebbe. Vi dico, Tom, che bisogna che io gliela canti come si merita a costui. Sarà un sollievo per me.»
«No, no, padron Giorgio, non lo fate. Ciò non recherebbe alcun vantaggio a me.»
«Ebbene, mi freno per amor vostro», disse Giorgio appendendo il dollaro al collo di Tom. «Così, adesso abbottonatevi ben bene il corpetto, conservatelo e ogni volta che lo vedrete rammentate che io verrò a riscattarvi un giorno. Ne abbiamo parlato, io e la zia Chloe. Le ho detto che non abbia timore di nulla, me ne assumo io l'impegno e tormenterò la vita a mio padre finché non venga a ricomprarvi.»
«Oh, padron Giorgio, non parlate in tal modo di vostro padre.»
«Zio Tom, io non intendo davvero di dire una cosa cattiva. Ora, padroncino Giorgio», disse Tom, «bisogna che mi promettiate d'essere un buon figliuolo. Rammentate che siete la delizia di molti cuori. Obbedite sempre vostra madre. Non seguite l'esempio di quei giovani folli che si credono troppo saggi per dover ascoltare i consigli materni. Date retta a me, padroncino Giorgio. Vi sono parecchie cose buone che Dio dà due volte, ma una madre non la dà che una volta sola. Voi non trovereste mai un'altra donna simile se campaste 100 anni. Perciò amatela, rispettatela e crescete per esserle di consolazione. Non è vero, mio ottimo figliuolo, che così farete?»
«Sì», rispose Giorgio con tutta serietà.
«E siate cauto nelle vostre parole. I giovinetti della vostra età sono testardi qualche volta, è nella loro indole, ma quando sono bene educati come voi non si lasciano sfuggire una parola che non sia rispettosa verso i loro genitori. Non ve ne avete mica per male, padroncino Giorgio?»
«No, davvero, zio Tom, voi mi avete dato sempre ottimi consigli.
Vedete, io sono più vecchio di voi»,
disse Tom accarezzando con la sua grossa e ruvida mano la bella testa ricciuta del giovinetto e parlando con voce insinuante.
«Io vedo tutto ciò che potete divenire. Oh, padron Giorgio, voi avete tutto: educazione, privilegi, sapete leggere e scrivere, voi diverrete un uomo di alto merito, istruito e buono, e tutti i vostri servi, vostro padre e vostra madre, ne saranno superbi. Siate buon padrone come vostro padre, buon cristiano come vostra madre. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua gioventù, padroncino Giorgio.»
«Io voglio essere buono veramente, zio Tom, ve lo prometto. Voglio essere un uomo di prim'ordine e perciò non vi perdete d'animo. Vi dico io che tornerete alla piantagione. Come ho detto alla zia Chloe stamani, quando io sarò un uomo, rifabbricherò la vostra casa e voi avrete un appartamento e un bel salotto col tappeto in terra. Sì, sì, avrete ancora un po' di felicità.»
Haley comparve sulla porta del fabbro con le manette in pugno. «Ascoltate, signore», disse Giorgio con aria di gran superiorità. «Mio padre e mia madre sapranno come voi trattate lo zio Tom.»
«I miei complimenti, giovanotto», rispose il mercante.
«Dovreste vergognarvi di consumare la vostra vita a vendere uomini e donne e ad incatenarli come bestie feroci.»
«Fino a che le signorie vostre compreranno uomini e donne, io non sarò più colpevole di loro», disse Haley. Io che ad essi li vendo. Tra comprare e vendere non c'è gran diversità.
Io non farò mai né l'una né l'altra cosa quando sarò un uomo, disse Giorgio. Sento vergogna d'essere un chentachiese, io che prima ne andavo superbo.
Così dicendo, Giorgio balzò in sella e gettò intorno a sé uno sguardo indignato, come se aspettasse di veder tutto il Kentucky commuoversi alla sua opinione.
Orbene, addio, caro Tom, fatevi animo.
Addio, padron Giorgio,
rispose Tom fissando su lui uno sguardo di tenerezza e di ammirazione. Iddio onnipotente vi benedica.
Il figlio del signor Shelby si allontanò e Tom guardava ancora da quel lato fino a che udì lo strepito del cavallo da lungi, estrema vista ed estremo suono della casa dove erano i suoi affetti. Ma gli sembrava che il suo cuore fosse meno freddo e meno derelitto da che le mani del giovinetto gli avevano affidato il prezioso dollaro. Tom vi pose la sua mano sopra e se lo strinse fortemente al cuore.
«Senti qua, Tom»,
disse Haley appressandosi alla carrozza e gettandovi dentro le manette.
«Voglio cominciar bene con te, come fo sempre con i miei negri. Ti dico una volta per sempre, se ti porti bene con me, io ti tratterò bene, perché sono tutt'altro che duro con i miei negri. Or dunque credimi, pensa a darti pace e non mi far qualche brutto tiro. Del resto io conosco le vostre gherminelle, ed il tentarle con me è come fare un buco nell'acqua. Se i miei negri stanno tranquilli, né si provano a fuggire, sono contenti di me. Se no, peggio per loro».
Tom accertò Haley che non aveva la minima intenzione di fuggire. Ed infatti l'esortazione poteva sembrare superflua ad un uomo che aveva due grosse catene ai piedi. Ma Haley era avvezzo a cominciare le sue relazioni con ciascuno della sua mandra tenendogli un predicotto di questo genere, il che gli pareva abilmente calcolato per ispirare l'allegria e la fiducia e prevenire la necessità di ogni disgustosa scena. Qui prenderemo per un momento commiato da Tom per tener dietro agli altri personaggi del nostro racconto.
They're gonna hang me because I done something wrong. I wanna tell you the galley, Lord, the fearful sight. I wanna tell you.